Nebbia che si parla forte per tenersi compagnia, per farsi sentire gli uni con gli altri. Questa sera è la serata adatta, noi però nel sole andiamo, sopra questa nebbia c'è il sole dell'isola di Samo, dalla quale siamo partiti a bordo della nave Sidonia per attraversare ancora una volta il mare Egeo da est verso ovest. Lo sapete, siamo diretti nel Golfo Maliacos, a nord della penisola attica, dove attraccheremo per poi via terra inoltrarci verso sud all'interno del territorio ellenico, per andare nella regione, attraversare la regione della Beozia tra il monte Parnaso e il monte Licona. Lì c'è un personaggio che pazientemente ci sta aspettando. Questo personaggio si chiama Esiodo e questa sera lo incontreremo. La scorsa settimana, durante la nostra navigazione immaginaria, volevo ricordare che la nave Sidonia è una nave virtuale, anche se qualcuno è andato a cercarla, perché, ma è esistita davvero, ma da molti anni ormai è in disarmo questa nave, come si suol dire. Però, ecco, c'è stato, c'è ancora, noi la facciamo rivivere. Ne abbiamo approfittato per dedicarci a un ulteriore viaggio virtuale, un viaggio virtuale nel viaggio virtuale. Mentre navigavamo virtualmente, ci siamo spostati con la mente in Sicilia. In particolare a Santa Margherita in Belice, e in particolare in un palazzo che si trova lì, il palazzo dei Filangieri di Couthon, e ci siamo messi sulle orme del Gattopardo. Il Gattopardo inteso come romanzo, non inteso come felino. E il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, un romanzo, abbiamo detto, intriso di cultura orfica, e la chiave di lettura per affrontare questo testo è questa, è la chiave fondamentale. Proprio per questo motivo a Erodoto e al capitano Agenore di Tiro il personaggio principale del romanzo, che è il principe Fabrizio di Salina, nonostante le sue superbe affermazioni, ve le ricordate? Noi siamo dei, siamo perfetti così e quindi non vogliamo cambiare, ebbene, è risultato simpatico. Questo personaggio è il frutto di una classica prosopopea orfica e lo scrittore, Tomasi di Lampedusa, è stato capace di far combaciare con maestria la parola poiesis, poesia, la poesia, con la parola teleios, la perfezione. Queste due parole, poesia e perfezione, insieme alle parole albero, maschera, statua, prosopopea, si trovano ai primi posti del catalogo che si va formando itinerario dopo itinerario riguardante la sapienza poetica orfica. Il nostro albero genealogico lessicale cresce. La sapienza poetica orfica è il primo importante movimento di pensiero della cultura greca, un movimento intellettuale che non ha mai cessato di evolversi e che continua a svilupparsi sotto traccia intorno a noi. Quando mai la poesia ha cessato di esistere? Il successo meritato del romanzo di Tomasi di Lampedusa nel 1958 è stato decretato dagli addetti ai lavori e da molti lettori. Guardate, molti lettori vuol dire qualche migliaio di lettori. Qualche decina di migliaia di lettori nel 1958 erano molti, e sono molti anche oggi. Si stima che le lettrici e i lettori forti, coloro che si dedicano quotidianamente da 10 minuti a 2 ore al giorno alla lettura, siano circa 50.000 in Italia. Quante cittadine e cittadini a 50 anni dalla pubblicazione hanno letto il Gattopardo in Italia? Ma un numero irrisorio, forse qualche centinaio di migliaia. Sappiamo che il 23% circa della popolazione adulta legge almeno un libro all'anno. Guardate, e questa cifra viene ritenuta dagli esperti sovrastimata, perché in questo 23% ci sono anche quelli che un libro lo prendono in mano, lo sfogliano e credono di averlo letto. Ci sono anche quelli che vedono una fiction alla televisione o al cinema di un romanzo e pensano di averlo letto. Questo lo dice anche Popper in quel suo saggetto Cattiva Maestra Televisione per gli Stati Uniti, in cui dice i lettori sono pochi e soprattutto molti sono lettori virtuali, perché immaginano di avere già letto. Perché così pochi lettori? Ma per il semplice motivo che la stragrande maggioranza dei cittadini soffre, 22 milioni in modo grave, di semianalfabetismo. No, quindi ripenso ogni volta che c'è un convegno degli editori, dei piccoli, dei grandi editori, i quali si riuniscono in modo molto professionale per inventarsi cose per vendere i libri. Ma non si rendono conto che il problema non è quello di vendere i libri, il problema è quello di incentivare una campagna di alfabetizzazione perché la gente li legga. Allora a quel punto si venderanno più libri e a quel punto il prezzo di copertina dei libri potrà diminuire e allora se ne venderanno di più e anche loro ne trarranno più giovamento. È quindi necessario promuovere da parte della scuola pubblica degli adulti una campagna di alfabetizzazione funzionale e culturale. Sapete che nella finanziaria c'è un articolo, no? Articolo, il comma 9 dell'ex articolo 60, ora c'è stato poi il maxi emendamento, non so se avete sentito, allora non c'è più questo articolo, ma c'è, ha cambiato posizione, però c'è sempre, ci sono sempre questa, c'è sempre questo rinnovamento, un passo in avanti nell'educazione degli adulti, ma anche lì rimane poco se poi non c'è una forte campagna di informazione verso la popolazione. Cioè, è vero, si fa un passo in avanti, ma poi alla fine, se non diventa un movimento quello della scuola, soprattutto un movimento d'opinione, ecco che non si ottengono risultati. Cioè si costruiscono strutture, ma queste strutture rimangono poi asfittiche. Il Gattopardo è un romanzo, abbiamo detto, intriso di cultura orfica, e questo fatto rende ancora più efficace la lettura di questo testo. La lettura di questo testo è veramente utile se chi legge conosce le parole chiave della cultura orfica, se chi legge capisce le idee cardine della cultura orfica. In tal caso la lettura del Gattopardo, ma questa riflessione vale per centinaia e centinaia di testi intrisi di cultura orfica, permette alle lettrici e ai lettori di esercitarsi a riconoscere le forme intellettuali della sapienza poetica greca. E la sapienza poetica greca è una delle componenti fondamentali che costituisce la nostra dimensione culturale e che determina la struttura del nostro albero genealogico lessicale. Soprattutto la padronanza della forma fa aumentare il gusto per la lettura. Agenore di Tiro ed Erodoto si trovano proprio a loro agio con il testo del Gattopardo, perché è intriso di cultura orfica. Tanto che il capitano della nave, lui che ha in mano il timone, sostenuto da Erodoto, ha deciso di allungare il tragitto che ci separa dal Golfo Maliacos e ha deciso di circumnavigare l'isola Eubea, che si trova, se andate a consultare l'Atlante lo vedete, lo avrete già fatto, che si trova proprio a ridosso della penisola attica. E lì si forma uno stretto braccio di mare. In questo stretto braccio di mare bisogna procedere lentamente. E così, procedendo lentamente, possiamo permetterci di continuare il nostro itinerario virtuale, un viaggio virtuale dentro l'altro, in Sicilia, sulle orme del Gattopardo. E se siete andati a caccia del Gattopardo questa settimana, intendo la caccia incruenta al Gattopardo, se avete avuto un incontro ravvicinato con il Gattopardo, vi sarete resi conto di persona che la complessa figura del principe Fabrizio di Salina, protagonista assoluto del romanzo, è come quella di tutti i grandi personaggi da romanzo, compresi i personaggi dei racconti allegorici di Erodoto, profondamente ambigua. Si mette e si toglie la maschera in continuazione. Il principe Fabrizio di Salina è colto, è ironico, è autoritario, è animato da un disprezzo tutto intellettuale per il genere umano. Egli incarna consapevolmente i tratti di una civiltà, quella dell'antica aristocrazia siciliana, ormai al tramonto sotto i colpi della storia. Il principe Fabrizio di Salina accoglie gli sconvolgimenti profondi provocati dagli avvenimenti storici che portano all'unità d'Italia con scetticismo, con lo smagato scetticismo di chi è convinto che la Sicilia, ma non solo la Sicilia, ma e non solo anche l'Italia, ma non solo l'Italia, il mondo intero, non cambieranno mai. Di questo è convinto. Quelli che possono cambiare sono solo i detentori del potere. Al dominio immobile degli aristocratici succede in Sicilia nel 1860 quello attivo, imprenditoriale e spietato, questo è il termine che usa molto spesso Tommaso di Lampedusa nel testo del Gattopardo, spietato della nuova borghesia, avida e incolta, ben rappresentata nel romanzo da un altro grande personaggio, Don Calogero Sedara. che Don Fabrizio detesta profondamente. E guardate, qui c'è un'ironia formidabile, e proprio per questo maliziosamente lo propone come senatore del regno, perché possa fare più danni possibili, no? Abbiamo letto 4 pagine la scorsa settimana in proposito, ma Don Fabrizio propizia anche un matrimonio, fa da paraninfo, come si suol dire, un matrimonio, il matrimonio tra la bellissima Angelica, che è il principale personaggio femminile del romanzo, che è figlia di Don Calogero Sedara, e suo nipote, il bel Tancredi. Guardate, Angelica e Tancredi, due nomi che sono tutto un programma dal punto di vista letterario. Qui Giuseppe Tomasi non li usa a caso, anzi mette in scena i pupi, cioè mette la maschera orfica che hanno i pupi e li mette in scena. Angelica e Tancredi, questo matrimonio è un matrimonio combinato, che però per fortuna corona anche una storia d'amore, perché i due personaggi si incontrano, si piacciono, si prendono, ma tutti e due sono molto ambigui. E questa storia d'amore, questo matrimonio deve servire soprattutto per rimpinguare con la cospicua dote della sposa le sostanze ormai esaurite della casa nobiliare, e deve servire per dare alla famiglia del Sedara, che non ha titoli nobiliari, invece un titolo nobiliare. Quindi tutti e due sono consapevoli di questa ambiguità, non se lo dicono, ma si intende che c'è tra loro questo compromesso, questa complicità, e è molto significativo da questo punto, sono molto significative le pagine del romanzo da questo punto di vista. Ora leggiamo ancora 3 pagine del romanzo per assistere all'entrata in scena della bellissima Angelica, che lo scrittore descrive con la consueta ironia. Non solo, in queste pagine compare anche Firenze, e possiamo rinunciare a questa citazione? Noi dobbiamo sapere a quale proposito viene citata Firenze nel dato fa. Firenze è questo piccolo villaggio che si trova qui a ridosso della grande metropoli di Bagnarripoli, per chi non lo sapete, ma lo sapete. Il principe aveva sempre tenuto a che il primo pranzo a donna fugata avesse un carattere solenne. I figlioli sotto i 15 anni erano esclusi dalla tavola. Venivano serviti vini francesi, vi era il poncio alla romana prima dell'arrosto, e i domestici erano in cipria e polvere. Su di un solo particolare transigeva: non si metteva in abito da sera, per non imbarazzare gli ospiti, che evidentemente non ne possedevano. Quella sera, nel salone detto di Leopoldo, la famiglia Salina aspettava gli ultimi invitati. Da sotto i paraurumi di merletto, i lumi a petrolio spandevano una gialla luce circoscritta. Gli smisurati ritratti equestri dei Salina trapassati non erano che delle immagini impotenti e vaghe, come il loro ricordo. Don Onofrio era già arrivato con la moglie, e così pure l'arciprete, che, con la mantellina pieghettata giù dalle spalle in segno di gala, parlava con la principessa delle beghe del collegio di Maria. Era giunto anche Don Ciccio, l'organista. Teresina era già stata legata al piede di un tavolo da riposto. Guardate, Teresina è una cagna da caccia, non viene mai, è un personaggio famoso nel romanzo, che rievocava insieme, che fa coppia appunto con Don Ciccio. Don Ciccio e Teresina sono una coppia, c'è un'ironia molto significativa, che rievocava insieme al principe favolosi tiri riusciti nelle forre della Dragonara. Tutto era placido e consueto quando Francesco Paolo, il 16enne figliolo, fece nel salotto un'irruzione scandalosa. «Papà, Don Calogero sta salendo le scale, è in frac!» Tancredi valutò l'importanza della notizia un secondo prima degli altri. Era intento ad ammaliare la moglie di Don Onofrio. Ma quando udì la fatale parola, non poté trattenersi e scoppiò in una risata convulsa. Non rise invece il principe, al quale, lecito dirlo, la notizia fece un effetto maggiore del bollettino dello sbarco a Marsala. Quello era stato un avvenimento previsto, non solo, ma anche lontano e invisibile. Adesso, sensibile come egli era ai presagi e ai simboli, contemplava la rivoluzione stessa in quel cravattino bianco e in quelle due code nere che salivano le scale di casa sua. Non soltanto lui, il principe, non era più il massimo proprietario di Donna Fugata, ma si vedeva anche costretto a ricevere, vestito da pomeriggio, un invitato che si presentava a buon diritto in abito da sera. Il suo sconforto fu grande e durava ancora mentre meccanicamente si avanzava verso la porta per ricevere l'ospite. Quando lo vide, però, le sue pene furono alquanto alleviate. Perfettamente adeguato quale manifestazione politica, si poteva però affermare che, come riuscita sartoriale, il frate di Don Calogero era una catastrofe. Il panno era finissimo, il modello recente, ma il taglio era semplicemente mostruoso. Il verbo londinese si era assai malamente incarnato in un artigiano girgentano cui la tenace abilità di Don Calogero si era rivolta. Le punte delle due falde si ergevano verso il cielo in muta supplica, il vasto colletto era informe e, per quanto doloroso e necessario dirlo, i piedi del sindaco erano calzati da stivaletti abbottonati. Don Calogero si avanzava con la mano tesa e inguantata verso la principessa. «Mia figlia chiede scusa, non era ancora del tutto pronta. Vostra Eccellenza sa come sono le femmine in queste occasioni», aggiunse, esprimendo in termini quasi vernacolari un pensiero di levità parigina. «Ma sarà qui fra un attimo, da casa nostra sono due passi come sapete». L'attimo durò 5 minuti, poi la porta si aprì ed entrò Angelica. La prima impressione fu di abbagliata sorpresa. I Salina rimasero col fiato in gola. Tancredi sentì addirittura come gli pulsassero le vene delle tempie. Sotto l'impeto della sua bellezza, gli uomini rimasero incapaci di notare, analizzandoli, i non pochi difetti che questa bellezza aveva. Molte dovevano essere le persone che di questo lavorio critica non furono capaci mai. Era alta e ben fatta, in base a generosi criteri. La carnagione sua doveva possedere il sapore della crema fresca alla quale rassomigliava, la bocca infantile quello delle fragole. Sotto la massa dei capelli color di notte, avvolti in soavi ondulazioni, gli occhi verdi albeggiavano, immoti come quello delle statue e com essi un po' crudeli. Procedeva lenta, facendo roteare intorno a sé l'ampia gonna bianca e recava nella persona la pacatezza e l'invincibilità della donna di sicura bellezza. Molti mesi dopo soltanto si seppe che al momento del suo ingresso trionfale essa era stata sul punto di svenire per l'ansia. Guardate, facciamo una pausa per dire che a questo punto, se noi avessimo la possibilità di vedere nel film di Luchino Visconti, questa scena, noi ci accorgeremo sì che questa scena è bella, le inquadrature sono belle, i personaggi sono bellissimi, le scene sono stupende, però vedete, al cinema e questo ingresso non risulta così carico di suggestione com'è leggendolo, perché manca tutta questa descrizione psicologica. Lì ci sono le immagini, ma evidentemente scorrono velocemente in quel bell'ambiente che viene ricostruito, però sono due linguaggi diversi. Non si curò di Don Fabrizio, che accorreva verso di lei, oltrepassò Tancredi, che sorrideva trasognato. Dinanzi alla poltrona della principessa, la sua groppa stupenda disegnò un lieve inchino, e questa forma di omaggio inconsueta in Sicilia le conferì un istante il fascino dell'esotismo, in aggiunta a quello della bellezza paesana. «Angelica mia, da quanto tempo non ti avevo vista? Sei molto cambiata, e non in peggio». La principessa non credeva ai propri occhi. Ricordava la tredicenne poco curata e bruttina di 4 anni prima e non riusciva a farne combaciare l'immagine con quella dell'adolescente voluttuosa che le stava davanti. Il principe non aveva ricordi da riordinare, aveva soltanto previsioni da capovolgere. Il corpo inferto al suo orgoglio dal frate del padre si ripeteva adesso nell'aspetto della figlia. Ma questa volta non si trattava di panno nero, ma di masta pelle lattea e tagliata bene, come bene. Vecchio cavallo da battaglia com'era, lo squillo della grazia femminile lo trovò pronto ed egli si rivolse alla ragazza con tutto il grazioso ossequio che avrebbe adoperato parlando alla duchessa di Bovino o alla principessa di Lampedusa. È una fortuna per noi, signorina Angelica, di aver accolto un fiore tanto bello nella nostra casa. E spero che avremo il piacere di vedervelo spesso. Grazie, principe. Vedo che la sua bontà per me è uguale a quella che ha sempre dimostrato al mio caro papà. La sua voce era bella, bassa di tono, un po' troppo sorvegliata, forse. Il collegio fiorentino, ecco dove ha studiato Angelica, aveva cancellato lo strascichio dell'accento girgentano. Di siciliano nelle parole rimaneva soltanto l'aspetto delle consonanti, che del resto si armonizzava benissimo con la sua venustà chiara ma greve. A Firenze anche le avevano appreso ad omettere l'eccellenza, qui erano molto liberali, vedete, allora, l'eccellenza fioretta. Rincresce di poter dir poco di Tancredi. Dopo che si era fatto presentare da Don Calogero, dopo aver assento resistito al desiderio di baciare la mano di Angelica, dopo aver manovrato il faro del suo occhio azzurro, era rimasto a chiacchierare con la signora Rotolo e non capiva nulla di quanto udiva. Padre Pirrone, in un angolo buio, se ne stava a meditare e pensava alla Sacra Scrittura, e quella sera gli si presentava soltanto come una successione di Dalle, Giuditte ed Esther. La porta centrale del salotto si aprì e «Pram, prom!» declamò il maestro di casa, suoni misteriosi mediante i quali si annunziava che il pranzo era pronto e il gruppo eterogeneo si avviò verso la stanza da pranzo. Noi andremo a mangiare in un altro posto questa sera, alla fine del nostro itinerario, ma la scuola rinnova l'invito quindi a leggere o a rileggere il Gattopardo, 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno, ma non solo. Di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, oltre al Gattopardo, sono state pubblicate postume altre opere, quindi Tomasi di Lampedusa non lo si può ridurre al Gattopardo. Altre opere sono i saggi di letteratura francese e inglese. Tomasi di Lampedusa ha scritto lezioni su Stendhal, vedete lì sul punto 1 del repertorio, pubblicate nel 71, ha scritto Invito alle lettere francesi del 500, del 1979, e Una storia della letteratura inglese, pubblicata negli anni 90-91. Oltre a questi volumi, che sono meno facili da leggere, c'è un'altra opera di cui la scuola deve consigliare vivamente la lettura. Quest'opera si intitola Racconti, eccola qui, ed è, metto i guanti per prendere questa edizione, perché è la prima edizione questa, ora non si fanno più queste belle copertine di una volta, io spero che sia stato ristampato questo libro, perché l'editoria fa 50.000 di rigori per vendere i libri, poi non li stampa, non li ristampa, perché non c'è mercato, non c'è un progetto culturale in questo paese, non c'è, quindi evidente non c'è mercato, ma dicevo, anche questi racconti è un'opera pubblicata sempre da Giorgio Bassani, a cura di Giorgio Bassani nel 1961, a quasi 3 anni di distanza dall'uscita del Gattopardo. Guardate, questo libro è composto da 3 racconti veri e propri. Il primo, o 3 romanzi brevi se volete. Il primo di questi racconti si intitola Il mattino di un mezzadro. E come ha riferito a Giorgio Bassani la moglie dello scrittore Lisi, che ha fornito questo materiale a Bassani, era il capitolo iniziale di un nuovo romanzo che si sarebbe dovuto intitolare I gattini ciechi e che in un certo qual modo avrebbe dovuto rappresentare il seguito e la conclusione del Gattopardo. Quindi è molto interessante. Poi questo libro è composto da altri 2 racconti, La gioia e la legge e Ligea o La sirena. Guardate, Ligea è un racconto formidabile di cui si consiglia vivamente la lettura, soprattutto perché si frequenta un percorso come questo in cui il tema della sapienza poetica orfica è in primo piano, è in primo piano. L'idea è un racconto in cui è presente tutta l'ironia della sapienza poetica orfica e se non facciamo troppo tardi questa sera ce ne occuperemo alla fine del percorso. Uno straordinario racconto orfico, romanzo orfico, in 40 pagine, 20 pagine, 40 facciate, quindi non è molto lungo da leggere. Guardate sempre sul punto 1 del repertorio. Inoltre, nei racconti di Giuseppe Tommaso di Lampedusa troviamo un lungo scritto autobiografico intitolato I luoghi della mia prima infanzia. E noi che siamo cultori di autobiografia, perché molti di noi utilizziamo l'autobiografia, ci interessa molto, ma non solo per questo. Perché questo racconto, questo scritto autobiografico risulta essere un testo indispensabile per conoscere e per capire che cos'era Santa Margherita in Belice e che cos'era il Palazzo Filangieri di Cutor. Entrambi non esistono più così come erano. E Palazzo Filangieri di Cutor, sede del Museo del Gattopardo, che abbiamo visitato la scorsa settimana. Di conseguenza la lettura dello scritto autobiografico intitolato I luoghi della mia prima infanzia risulta indispensabile per comprendere il Gattopardo. Quel palazzo non è più come era, è molto diverso oggi, e Santa Margherita in Belice, purtroppo, a causa del terremoto, non è più come era, ma è molto diversa. Rimangono nella scrittura questi due elementi. Se non ci fosse la scrittura di Tommaso di Lampedusa non ci sarebbero più, oppure qualcuno li racconterebbe, ma in modo molto parziale. Ora, il Palazzo Filangieri di Cutor nel romanzo fa da modello alle due dimore della famiglia Salina, com'era. Accanto ad un romanzo come il Gattopardo, vedete, qualunque altro scritto rischia di scolorire, eppure guardate, anche questi racconti e le pagine autobiografiche che li seguono sono opere di prim'ordine, vengono considerate minori soltanto per la quantità, non certo per la qualità. Noi ora, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, prendiamo soprattutto in considerazione il testo dei luoghi della mia prima infanzia. Queste pagine, ha dichiarato Lisi, la moglie dello scrittore, non erano destinate alla pubblicazione. In queste pagine c'è la descrizione delle due case dei Lampedusa, quelle a cui lo scrittore era più affezionato. Queste due grandi case, una di città e l'altra di campagna, sono andate, come del resto anche le altre case di proprietà dei Lampedusa, entrambe perdute. Una, quella di Palermo, distrutta dai bombardamenti del 1943, è stata poi restaurata dopo, ma dopo la morte dello scrittore, eccetera, con la nascita del parco letterario. Lui non ci ha più abitato, lui, la moglie e il figlio adottivo. E quell'altra, quella di Santa Margherita invece, dove c'è il palazzo dei Filangieri di Cutor, che siamo andati a visitare la scorsa settimana e che potete andare a visitare se passate da quelle parti in Sicilia, è stata venduta, non era più né dei Cutone dei Lampedusa, è stata venduta negli anni successivi alla prima guerra mondiale e dallo zio di Tommaso di Lampedusa, il principe Alessandro Tasca di Cutor. È stata venduta quando il principe è stato eletto al Parlamento deputato nelle file del Partito Socialista e quindi è chiaro che lui doveva disfarsi di quello che aveva e ha venduto questa casa e con i soldi ha finanziato l'Avanti, giornale che tutti conoscete, sostenendo che di quelle pietre di quella casa dovevano occuparsene altri che avevano il campione, le idee dell'avvenire erano molto più importanti, ecco, della casa del passato. Sono personaggi curiosi, questo Alessandro Tasca di Couteau, principe deputato socialista, al quale si disfa dei suoi beni e finanzia la causa del partito operaio, ecco, in quel momento, subito dopo la prima guerra mondiale. E Giuseppe Tomasi scrive queste memorie intitolate I luoghi della mia prima infanzia, lo afferma la moglie Nici, e per la tristezza che lo scrittore prova per la perdita di queste dimore, che erano legate anche per il fatto che queste dimore ormai andavano in rovina, no? E questo era, a cui erano legati i più cari ricordi della sua vita. Un tentativo, scrive Lizia Bazzani, vedete lì sul punto 1, di neutralizzare la nostalgia, rievocando i ricordi connessi al tempo della sua infanzia. La prima patria è quella dei ricordi, scrive. Ecco, quindi anche noi teniamo in conto quando scriviamo, che questo è una motivazione per scrivere. Guardate sul punto 1, beh, tutti noi avremmo dovuto lasciare una casa, perché abbiamo probabilmente cambiato casa, è difficile che noi siamo ancora nella casa dove siamo nati, dove abbiamo vissuto l'infanzia, no? E quindi è successo probabilmente che ci sia una casa perduta, tra virgolette, che abbiamo dovuto o voluto lasciare, che fa parte dei nostri ricordi. Beh, scriviamo quattro righe in proposito. Molti di voi avete già scritto su questi temi, però c'è sempre qualcosa da dire che non è stato ancora detto. Non fate come ha fatto Erodoto, io lo dico sottovoce per non farmi sentire, perché sapete Erodoto è un po' permaloso, ma lui lo sa che ha commesso un errore e ora se ne rende conto. Erodoto non ha scritto neppure una parola di genere autobiografico, se non degli accenni allusivi, pensando che fosse una cosa superflua. Ma non è così. Comportatevi invece come Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Se oggi si visita Santa Margherita in Belice e il museo di Palazzo Filangieri di Couteau, senza aver letto i racconti di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, si rimane molto delusi. Perché? Ma perché questo palazzo, purtroppo, per l'incuria e per il terremoto, non è più quello che era. Rivive nella scrittura, prende forma con la lettura. Cioè, anche oggi, quello che scriviamo, non pensate che non serva a nulla. Innanzitutto serve a noi per fare ginnastica mentale e per creare un pensiero nostro. Ma poi la scrittura depositata è utile. È una miniera che cui poi si va sempre a scavare per trovare. E ora leggiamo alcuni frammenti tratti dai racconti. Il primo frammento riguarda il viaggio. Lo abbiamo già anticipato la scorsa settimana. Siamo all'inizio del 1900. Il viaggio da Palermo a Santa Margherita in Belice. Un viaggio avventuroso che la famiglia Lampedusa affrontava per andare a passare l'estate nel palazzo Filangieri di Couteau, di proprietà della famiglia della madre dello scrittore Beatrice. E il viaggio. Ma la casa di Palermo aveva anche delle dipendenze in campagna che ne moltiplicavano il fascino. Esse erano quattro: Santa Margherita in Belice, la villa di Bagheria, il palazzo a Torretta e la casa di campagna Raetano. Vi era anche la casa di Palma e il castello di Montechiaro, ma in quelli non andavamo mai. La preferita era Santa Margherita, nella quale si passavano lunghi mesi, anche d'inverno. Essa era una delle più belle case di campagna che io abbia visto. Costruita nel 1680, verso il 1810 era stata completamente rifatta dal principe Niccolò Filangieri di Couteau, padre di mio bisnonno materno, in occasione del soggiorno lunghissimo che vi fecero Ferdinando IV e Maria Carolina, costretti in quegli anni a risiedere in Sicilia mentre a Napoli regnava Murat. Dopo però essa non era stata abbandonata, come avvenne invece a tutte le altre case siciliane, ma continuamente curata, restaurata ed arricchita fino a mia nonna Couteau, la quale, vissuta sino a 20 anni a Parigi, non aveva ereditato l'avversione sicula per la vita in campagna, vi risiedeva quasi continuamente. Il fascino dell'avventura, del non completamente comprensibile, che è tanta parte del mio ricordo di Santa Margherita, cominciava con il viaggio per andarvi. Era un'intrapresa piena di scomodità e di attrattive. In quei tempi non vi erano automobili. Verso il 1905 il solo che circolasse a Palermo era l'Electrique della vecchia signora Giovanna Florio, e questo nome ricorda qualcosa, no? Un treno partiva dalla stazione Lolli alle 5:10 del mattino, bisognava quindi alzarsi alle 3:30. Mi si svegliava a quell'ora sempre noiosa, ma resa per me più infasta dal fatto che era quella stessa alla quale mi si propinava l'olio di ricino quando avevo mal di pancia. Sarà successo anche a qualcuno di voi. Camerieri e cuochi erano già partiti il giorno prima, ci si caricava in due landò chiusi. Nel primo mio padre, mia madre, la governante ed io. Nel secondo Teresa, o Concettina che fosse, la cameriera di mia madre. Il contabile che andava a passare le vacanze con i suoi e Paolo, il cameriere di mio padre. Credo che anche un altro veicolo seguisse con i bagagli e le ceste per la colazione. Era generalmente fine giugno e nelle strade deserte cominciava ad albeggiare. Attraverso piazza Polideame e via Dante, che allora si chiamava via Esposizione, si arrivava alla stazione Lolli. Lì ci si cacciava nel treno per Trapani. I treni erano allora senza corridoi e quindi senza ritirata. E quando ero molto piccolo ci si tirava dietro per me un vasino da notte in orribile ceramica marrone comprata apposta e che si buttava dal finestrino prima di arrivare a destinazione. Il controllore faceva il suo servizio aggrappato all'esterno della vettura e ad un tratto si vedeva dal di fuori sorgere il suo berretto gallonato e la sua mano guantata di nero. Durante delle ore si attraversava il paesaggio bello e tremendamente triste della Sicilia occidentale. Credo che fosse allora tale quale come lo trovarono i mille sbarcando, Tarini, Cinisi, Zucco, Partinico. Poi la linea costeggiava il mare, i binari sembravano posati sulla sabbia, il sole già ardente ci cuoceva nella nostra scatola di ferro. E dalle stazioni non c'era da aspettare nessun rinfresco. Poi il treno tagliava verso l'interno, tra montagne sassose e campi di frumento mietuto, gialli come le giubbe di leoni. Alle 11 finalmente si arrivava a Castelvetrano, che allora era lungi dall'essere la cittadina civettuola e ambiziosa che è adesso. Era un borgo lugubre, con le fognature allo scoperto e di maiali che si pavoneggiavano nel corso centrale, e miliardi di mosli. Alla stazione, che già da 6 ore rosolava sotto il sole, ci aspettavano le nostre carrozze, due landò ai quali erano state adattate delle tendine gialle. Alle 11:30 si ripartiva, sino a Partanna. Per un'ora la strada era piana e facile, attraverso un bel paesaggio coltivato. Si andava riconoscendo i luoghi, le due teste di negri in maiolica sui pilastri d'ingresso di una villa, la croce di ferro che commemorava un omicidio. Giunti sotto Partanna, però la scena cambiava. Si presentavano 3 carabinieri, un brigadiere e 2 militi, che a cavallo e con la nuca riparata da una pezzuola bianca come i cavalleggeri di Fattori, avete presente quei quadri, avrebbero dovuto accompagnarci fino a Santa Margherita. La strada diventava montuosa, attorno si svolgeva lo smisurato paesaggio della Sicilia del feudo, desolato, senza un soffio d'aria, oppresso dal sole di piombo. Si cercava un albero alla cui ombra far colazione, non vi erano che magri ulivi che non riparavano dal sole. Infine si trovava una casa colonica abbandonata, semi in rovina, ma con le finestre gelosamente chiuse. Alla sua ombra si scendeva e si mangiava, succulente cose per lo più. Un po' in disparte anche i carabinieri, cui si era mandato il pane, la carne, il dolce, le bottiglie, facevano colazione allegri, già bruciati dal sole. Alla fine del pasto il brigadiere si avvicinava col bicchiere pieno in mano. A nome anche dei miei militi ringrazio le loro eccellenze, e buttava giù il vino che doveva avere 40 gradi di calore. Ma uno dei militi era rimasto in piedi e girava intorno alla casa circospetto. Ci si metteva in carrozza, erano le 2, l'ora veramente atroce della campagna estiva siciliana. Si andava al passo perché incominciava la discesa verso il Belice. Tutti erano muti e fra il battere degli zoccoli si sentiva solo la voce di un carabiniere che canticchiava la spagnola San Marcos. Il polverone si alzava, poi si traversava il Belice, che era un fiume sul serio per la Sicilia, financo dell'acqua nel suo greto, e cominciava l'interminabile salita al passo. Le giravolte si succedevano eterne nel paesaggio calcinato. Sembrava non dovesse finire più, ma tuttavia finiva. In cima al versante i cavalli si fermavano, fumanti di sudore. I carabinieri montavano, anche noi scendevamo per sgranchirci le gambe e si ripartiva al trotto. Mia madre cominciava ad avvertirmi: stai attento ora, tra poco a sinistra vedrai la venaria. E infatti si giungeva su un ponte e a sinistra si scorgeva finalmente un po' di verdura, dei canneti e financo un aranceto. Erano le Dagari, la prima proprietà dei Couteau che si incontrasse. E dietro le Dagari una collina ripida, traversata fino in cima da un largo viale di cipressi che portava alla venaria, padiglione di caccia che ci apparteneva. Non eravamo più lontani e mia madre, sospinta dal suo amore per Santa Margherita, non stava più ferma. Si sporgeva ora da uno sportello, ora dall'altro. Siamo quasi a Montevago, siamo a casa. Si traversava infatti Montevago, primo nucleo di vita ritrovato dopo 4 ore di strada. Ma quale nucleo? Larghe strade deserte, case ugualmente oppresse dalla povertà e dall'implacabile sole. Nessuna anima viva, qualche maiale, qualche carogna di gatto. Ma passato Montevago tutto andava meglio. La strada era diritta e piana, il paesaggio ridente. Ecco la villa di... ecco la Madonna delle Grazie e i suoi cipressi. E salutava con gioia perfino il cimitero. Poi la Madonna di Trapani. Ci siamo, ecco il ponte. Erano le 5 di sera. Viaggiavamo da 12 ore. Sul ponte era schierata la banda municipale che attaccava con slancio una polca. Noi, abbruttiti, con le ciglia bianche di polvere e la gola rialza, ci sforzavamo di sorridere e ringraziare. Un breve percorso nelle strade si sboccava nella piazza. Si vedevano le linee aggraziate della casa. Si entrava nel portone, primo cortile, androne, secondo cortile. Si era arrivati. Al basso della scala esterna il gruppetto dei familiari, cappeggiato dall'eccellente amministratore, minuscolo sotto la barba bianca e fiancheggiato dalla potente moglie, benvenuti. Come siamo contenti di essere arrivati. Su, in un salotto, l'amministratore aveva fatto preparare delle granite di limone, pessime, ma che erano lo stesso una benedizione. Io venivo trascinato da Anna nella mia stanza e immerso riluttante in un bagno tiepido che l'amministratore, l'inappuntabile, aveva pensato a far preparare, mentre i miei infelici genitori affrontavano l'ondata delle conoscenze che cominciavano ad arrivare. Vedete, nel museo del Gattopardo di Palazzo Filangieri di Couteau si possono vedere una serie di fotografie giganti che documentano l'arrivo dei Lampedusa a Santa Margherita in Belice, come lo descrive Giuseppe Tommasi nel suo racconto. E sono fotografie che ci fanno vedere com'era in alcune sue parti la casa, il grande palazzo dei Filangieri di Couteau. Ma vediamo, leggiamo un altro frammento entriamo in questa casa, in questo palazzo com'era. Posta al centro del paese, proprio nella piazza ombreggiata, si stendeva per un'estensione immensa e contava, tra grandi e piccole, un 100 stanze. Essa dava l'idea di una sorta di complesso chiuso e autosufficiente, di una specie di Vaticano, per intenderci, che racchiudeva appartamenti di rappresentanza, stanze di soggiorno, foresteria per 30 persone, stanze per domestici, 3 immensi cortili, scuderie e rimesse, teatro e chiesa private, un enorme bellissimo giardino e un grande orto. E che stanze! Il principe Niccolò Filangieri di Couteau aveva avuto il buon gusto, quasi unico al suo tempo, di non guastare i salotti settecenteschi. Nel grande appartamento ogni porta era incorniciata dai due lati da fantasiosi fregi di marmi grigi, neri e rossi, che con le loro armoniosissime dissimetrie suonavano una fanfara gioconda ad ogni passaggio da una stanza all'altra. Guardate, qui comincia poi, c'è un repertorio dentro alla lettura, perché se voi leggete, poi non possiamo leggere tutto, dobbiamo... Qui comincia la descrizione dei saloni e della biblioteca. Se voi andate quindi a leggere per conto vostro, potete vedere che libri ci sono in primo piano nella biblioteca del Palazzo Filangieri di Couture. Guardate, c'è da rimanere sorpresi, perché scrive Tommaso di Lampedusa che il principe Niccolò era un terribile reazionario, e quindi noi lì ci aspettiamo, e invece noi vedremo che in primo piano ci sono dei libri che ricordano gli scrittori, di tutti gli scrittori che hanno preparato la rivoluzione francese. Ma andate a fare due passi leggendo nella biblioteca. Non so se sono fin qui riuscito a dare l'idea che era un ragazzo cui piaceva la solitudine, cui piaceva di più stare con le cose che con le persone. Poiché era così, si capirà facilmente come la vita a Santa Margherita fosse l'ideale per me. Nella vastità ornata della casa mi aggiravo come in un bosco incantato, bosco senza draghi nascosti, pieno di liete meraviglie financo nei nomi giocondi delle stanze. Si stava sempre la sera, strano a dirsi, nella sala da ballo, ambiente centrale del primo piano, con otto balconi guardava sulla piazza e con quattro sul primo cortile. Ricordava la sala da ballo della nostra casa di Palermo. Anche qui l'oro era la nota dominante del salone. Il palato invece era verdino tenero, quasi interamente ricoperto di ricami a mano, di fiori e foglie d'oro. Vedete, queste sono le case che poi entrano nel romanzo. Sono le case dei Salina, queste case dei Couture sono le case dei Salina. Il palato invece era verdino, quasi interamente tenero, quasi interamente ricoperto di ricami a mano, di fiori e foglie d'oro, ed interamente in oro zecchino matto. Con decorazioni in oro più lucido erano i basamenti di legno e le imposte enormi come portoni di casa. E quando nelle serate d'inverno, passavo infatti due inverni a Santa Margherita, da cui mia madre non voleva staccarsi, si stava seduti davanti al gabinetto centrale, al chiarore di pochi lumi a petrolio, la cui luce riprendeva capricciosamente alcuni fiori del parato ed alcune inquadrature delle chiusure, sembrava di essere rinchiusi in uno scrigno delle fate. Queste serate non erano del resto sempre ristrette alla sola famiglia, anzi non lo erano quasi mai. Mia madre teneva a mantenere in vita la tradizione dei suoi genitori di rimanere in relazioni cordiali con i maggiorenti locali, e molti di questi pranzavano a turno da noi e due volte alla settimana si riunivano tutti per giocare a scopone appunto nella sala da ballo. Mia madre li conosceva fin da quando era bambina e voleva bene a tutti. A me sembravano, come forse non erano, unanimamente buone persone. Vi era fra di loro un palermitano che le sue miserrime condizioni economiche avevano costretto ad emigrare a Santa Margherita, dove aveva una minuscola casa e un più minuscolo appezzamento di terreno. Grande cacciatore, era stato amicissimo di mio nonno materno e godeva di un trattamento di particolare favore. Credo facesse colazione ogni giorno da noi ed era l'unico che desse del tu a mia madre, che lo ricambiava con un rispettoso lei. Era un vecchietto diritto, asciutto, dagli occhi celesti e dai lunghi baffi, bianchi baffi spioventi, molto distinto ed anche elegante nei suoi logori abiti di buon taglio. Ho adesso il sospetto che fosse un bastardo di casa Couture, uno zio di mia madre, in poche parole. Suonava al piano e raccontava meraviglie delle cacce fatte tra macchie e boscaglie insieme a mio nonno. Del prodigioso accumme delle sue cani, Diana e Furetta, e di trepidi, ma sempre innocui incontri, con le bande dei briganti Leone e Caprara. Ecco uno zio che Tommasi scopre dopo. Molti di voi hanno scritto sugli zii, sulle zie, sugli zii, ci sono dei testi molto interessanti. Vi era, ora qui Tommasi non cita i nomi delle persone, ci mette degli asterischi, fa così, vi era due asterischi, proprietario del luogo, dalla vivacità insanabile, che era stimato grande viveur del paese, in quanto passava ogni anno due mesi a Palermo alloggiato in un albergo considerato fast. Fast vuol dire chissà, forse una Bergaore, non so cosa voglio dire esattamente. C'era un antico impiegato che parlava sempre di Viterbo. Lei capirà, duchessa, Viterbo è quasi Roma, dove era stato qualche mese in servizio. Vi era tre asterischi, dal grosso viso rubicondo e dalla fedina la Francesco Giuseppe, che viveva con una parente pazza. Quando si conosce bene un villaggio siciliano si vengono a scoprire innumerevoli pazzi. C'era il maestro di scuola con una barba mosaica, un altro grosso proprietario, il vero tipo del signorotto di paese ottuso e grossolano, Giorgio di Giuseppe, che era l'intellettuale della compagnia, e passando sotto le cui finestre la sera si sentivano i notturni di Chopin da lui suonati al pianoforte. Quattro asterischi, enormemente grasso e pieno di spirito, un ingegnere catanese dal pizzo nero, che aveva studiato a Parigi e che parlava spesso della Rue d'Arrue, dove aveva avuto avventure straordinarie. Un altro vecchissimo e quasi del tutto contadino, il giovane Feffè, mangiatore famoso, e tanti altri che si vedevano più raramente. Si noterà come si trattasse unicamente di uomini. Le mogli, le figlie, le sorelle se ne stavano a casa, sia perché le donne in paese nel 1905-1914 non andavano a far visite, sia perché i loro mariti, padre e fratelli, non le volevano attorno. Ad esse mia madre e mio padre andavano a far visita una volta per stagione. Da una di esse, illustre per i suoi meriti gastronomici, andavano anche talvolta a far colazione. E talvolta essa, dopo un complesso sistema di preavvisi e segnali, mandava per mezzo di un ragazzetto che traversava di galoppo la piazza sotto il sole accecante un'immensa zuppiera colma di maccheroni di zitola siciliana, con carne tritata, melanzane e basilico, che ricordo era davvero una pietanza da dei rustici e primigeni. Il ragazzotto aveva l'ordine preciso di posarla sulla tavola da pranzo. Quando eravamo di già seduti, prima di andarsene aggiungeva: «A signora raccomando, un cascavallo!» Forse il cascavallo da grattare sopra. Ingiunzione forse saggia, ma che non venne mai obbedita. Ora, e se vi dedicate alla lettura di questo libro, potete scoprire anche in quale stanza della casa dormiva il giovane Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e potete anche venire a sapere quale oggetto c'era sul suo letto. Guardate, questo è uno dei pochi oggetti che si è salvato di questo palazzo, perché lui l'ha portato con sé, per fortuna. E potete scoprire dove si trova oggi questo oggetto. Si trova in un posto che noi abbiamo già citato, e quindi però andate a leggere, buona ricerca, buona lettura. Ma leggiamo un altro frammento: la chiesa e il teatro. Vi era anche la chiesa, che era poi il duomo di Santa Margherita. Dalla stanza delle carrozze si voltava a sinistra e, salito uno scalino, ci si trovava in un largo corridoio che terminava poi nella stanza di studio, una specie di aula scolastica con banchi, lavagne e carte in rilievo, dove avevano studiato mia madre e le mie zie da bambino. Fu a Santa Margherita che, alla non tenera età di 8 anni, mi venne insegnato a leggere. Prima mi si facevano delle letture, a giorni alterni mi si leggeva la storia sacra e una specie di sunto della Bibbia e del Vangelo nei giorni di martedì, giovedì e sabato, e il lunedì, mercoledì e venerdì la mitologia classica, in modo che ho acquisito una solida conoscenza di ambedue queste discipline. Sono ancora in grado di dire quanti e quali fossero i fratelli di Giuseppe, e me la cavo fra le complicate beghe familiari degli Atridi, che abbiamo studiato nel territorio della tragedia. Prima ancora di saper leggere, mia nonna paterna era stata costretta, dalla sua stessa bontà, a leggermi durante un'ora la Regina dei Caraibi di Salgari, e la vedo ancora mentre si sforzava di non addormentarsi leggendo ad alta voce le prodezze del Corsaro Nero e delle Smargiassate di Carbò. Finalmente si decise che questa cultura religiosa, classica ed avventurosa, vicariamente impartita, non poteva durare più a lungo, e si decise di affidarmi alle cure di Donna Carmela, una maestra elementare di Santa Margherita. Adesso le maestre elementari sono delle signorine vivaci, eleganti, che ti parlano degli studi pedagogici di Pestalozzi e di Gems, e che si fanno chiamare professoresse. Nel 1905, in Sicilia, una maestra elementare era una vecchietta, più che a metà contadina, con la testa occhialuta racchiusa in uno scialle nero. Viceversa, essa sapeva insegnare alla perfezione. E in 2 mesi sapevo leggere e scrivere. Non avevo più dubbi circa le doppie consonanti e le sillabe accentate. Durante intere settimane, nella stanza bleu, separata dalla mia stanza rosa, soltanto dal corridoio, dovetti eseguire delle dettature sillabate, cioè delle dettature sillabate, e ripetere decine di volte dito da, fo, fa, fu, qui e qua non prendono mai l'accento, sante fatiche del resto. Quando ebbi appreso a scrivere l'italiano, mia madre mi ha preso a scrivere francese. Lo parlavo già, ed ero stato molte volte a Parigi ed in Francia, ma a leggerlo imparai allora. Vedo ancora mia madre seduta con me davanti a una scrivania e scrivere lentamente e con grande chiarezza le chien, le chat, le cheval su una colonna di un quaderno con una copertina azzurro lucida ed insegnarmi che ch in francese è sh, come in italiano scirocco e sciacca, diceva lei. Da allora fino al liceo passai tutti i miei pomeriggi dai miei nonni materni a via Lampedusa, seduto nel salone dietro un paravento a leggere. Alle 5 mio nonno mi faceva venire nel suo studio per darmi una merenda, un pezzo di pane raffermo e un gran bicchiere d'acqua fresca. Questa è rimasta fino ad ora la mia bevanda preferita. La sala da pranzo rosa. Un'altra delle stranezze della casa era il centro della tavola nella camera da pranzo. Esso era stabile, un grande pezzo di argenteria sormontato da un Nettuno contridente che minacciava la gente, mentre accanto a lui un anfitride faceva loro l'occhietto non senza malizia, il tutto su una scogliera che sorgeva nel centro del bacino d'argento circondato da delfini e mostri marini che, mediante un congegno di orologeria nascosto in una parte centrale della tavola, spruzzavano acqua dalle bocche. Un insieme certamente festoso e fastoso, che però aveva l'inconveniente di imporre tovaglie che avessero sempre un grande buco nel centro, dal quale doveva spuntare il Nettuno. I buchi del taglio erano mascherati da fiori e da foglie. Nella sala non vi erano credenze, ma 4 grandi console, col piano di marmo rosa, e l'intonazione generale della stanza era rosa, sia per il marmo, sia per la toilette rosa della principessa del grande quadro, sia per la tappezzeria delle sedie, che era rosa anch'esso, non antica, ma di delicata intonazione. Vicino alla sala, in un'altra stanza, si trovavano enormi armadi di legno giallo, dei quali si erano perdute le chiavi. Neppure l'amministratore sapeva dove fossero, e quando si è detto questo, si è detto tutto. Si esitò a lungo, poi si chiamò il fabbro, gli sportelli furono aperti, gli armadi contenevano della biancheria da letto, dozzine su dozzine di lenzuola, di federe, tanto da fornire un albergo, e dire che ce n'erano di già in quantità strabocchevole negli armadi conosciuti. Altri contenevano coperte da letto di vera lana, cosparsa di pepe e di canfora, altri biancheria da tavola, tovaglie damascate piccole, grandi e smisurate, tutte con il buco in mezzo. E fra uno strato e l'altro di queste casalinghe ricchezze erano posti sacchetti di tulle contenenti fiori di lavanda ormai polverizzati. Ma l'armadio più interessante fu quello che conteneva della cancelleria del Settecento. Era un po' più piccolo degli altri ed era rimpinzato di enormi fogli di carta da lettere di puro straccio, di fasci di penne d'oca legate ordinatamente 10 a 10, di pani di carta assorbente rosse e celesti e di lunghissime stecche di ceralacca. Come si vede, la casa di Santa Margherita era una specie di Pompei del Settecento, in cui tutto si fosse miracolosamente conservato intatto, cosa rara sempre, ma quasi unica in Sicilia, che per povertà ed incuria è il paese più distruttore che esista. Non so quali fossero le cause precise di questa durevolezza, forse il fatto che il mio bisnonno materno, tra il 1820 e il 1840, vi passò lunghi anni in una specie di confino impostogli dai re Borbone, forse la cura appassionata che ne aveva mia nonna, Certamente il fatto che essa aveva trovato nel suo amministratore l'unico a mia conoscenza che non fosse un ladro. Egli viveva ancora ai miei tempi, era una specie di nano con una lunghissima barba bianca e viveva insieme alla moglie, incredibilmente grande e grossa, in uno dei molti appartamenti appendicolari della casa con ingresso separato. Delle sue cure e della sua scrupolosità si raccontavano meraviglie, come quando la casa era vuota, egli la percorresse ogni notte col lume in mano per constatare se tutte le finestre erano chiuse e le porte spraggate, come permettesse soltanto alla moglie di risciacquare la porcellana preziosa, come dopo ogni ricevimento, ai tempi di mia nonna, andasse a tastare le viti che si trovavano sotto le sedie, come durante l'inverno passasse giornate intere a sorvegliare squadre di facchini che ripulivano e tenevano in ordine ogni angolo pur fuori di mano di quella mastodontica casa. La moglie, malgrado la sua età ed il suo poco giovanile aspetto, era gelosissima, ed ogni tanto ci giungeva notizia di tremende scenate alle quali essa lo sottoponeva perché sospetto di aver fatto troppa attenzione alle grazie di una giovane fantesca. So di certo che più di una volta egli andò da mia madre a rimproverarla vivacemente per le soverchie spese. Inascoltato va da sé e forse maltrattato. La sua morte coincise con la rapida ed improvvisa fine di questa bellissima tra le più belle ville. Siano queste righe che nessuno leggerà un omaggio alla sua elevata memoria. In questo Tommaso di Lampedusa si sbagliava. Le avremmo lette queste righe, ma il consiglio è quello di leggere tutto questo testo, i racconti, se lo trovate, lo trovate sicuramente in biblioteca. Ma leggiamo ancora un frammento dai luoghi della mia infanzia. Sul soffitto della colossale anticamera, Giove, e torniamo all'Olimpo, torniamo sul nostro itinerario, Giove, avvolto in una nube purpurea, benediceva l'imbarco a Ruggero. Questo Ruggero, guardate, è Ruggero II, il primo normanno re di Sicilia nel 1130, che si preparava dalla natia Normandia a salpare verso la Sicilia. E tritoni e ninfe marine folleggiavano intorno alle galee, pronte a salpare sul mare madre per l'acero. Di fronte a questa immagine, che richiama la cultura orfica, ecco che, senza neppure accorgercene, a bordo della nostra nave Sidonia, siamo arrivati all'approdo. Siamo arrivati nel Golfo Maliacos e, come abbiamo annunciato, troviamo ad aspettarci non tritoni e ninfe, ma un personaggio che di tritoni e di ninfe se ne intende. Questo personaggio si chiama Esiodo. Esiodo sapeva, glielo avevo mitografato a suo tempo, prendendo accordi con lui, che durante il nostro viaggio virtuale avremmo fatto un altro viaggio virtuale in Sicilia, nella Mega Hellas, in compagnia di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, quindi saremmo arrivati in ritardo. E Esiodo non lo sa ancora, ora noi glielo comunicheremo strada facendo, che Giuseppe Tommasi di Lampedusa negli anni 1926-27 collaborava con una rivista letteraria genovese, allora stava a Genova, sulla quale scriveva di letteratura, letteratura francese e letteratura inglese. Questa rivista era intitolata Le opere e i giorni. Ora, guardate, per questo motivo Giuseppe Tommasi di Lampedusa risulterà e risulta certamente simpatico anche ad Esiodo. Perché? Lo capiremo strada facendo, ma lo capiamo subito. Questa è un'opera di Esiodo che si intitola Le opere e i giorni, quindi è chiaro che vedete tutto combacia. Tutto si ritrova sul percorso. Ora, Esiodo non è venuto a prenderci con un landò, perché? Su cui viaggiano i Lampedusa. Esiodo non è un aristocratico, Esiodo è un contadino, e quindi è venuto a prenderci con uno scenè. Che cos'è uno scenè? Guardate, uno scenè in greco è un carro da trasporto. Un carro da trasporto che si usa in campagna, è un carro non come un barroccio che è corto, con le ruote più grandi, eccetera. Lo scenè è un carro più lungo, più largo, con le ruote più forti, ma più piccole. È un carro che di solito viene trainato da cavalli, da muli, ma anche da buoi, a seconda del peso che deve essere trasportato. Con lo chenè si fanno spostamenti da un podere all'altro per portare prodotti, ma anche per viaggiare, per caricare diverse persone, ecco, che viaggiano. Sullo chenè viaggiavano anche le prime compagnie di attori, che noi abbiamo già incontrato nel percorso della tragedia, quegli attori che recitavano i drammi satireschi spostandosi da un villaggio all'altro nelle campagne dell'Ellade. Noi li abbiamo incontrati, abbiamo girovagato con loro nel 2003, ricordate, nel percorso della tragedia. Questo tipo di carro è adattato allo scopo. Lo chenè lo ha utilizzato in anteprima un certo Tespi, è famoso caro di Tespi. Tespi che è il primo attore organizzato della storia del teatro, uno che va in giro con la compagnia. Su quel carro si viaggia, si dorme, si mangia e soprattutto su quel carro si monta al palcoscenico. Quindi vedete, lo chenè è uno strumento formidabile. Si monta al palcoscenico. Lo chenè serve da palcoscenico. Al centro dello chenè venivano montate le tavole, c'era un buco, su questo buco veniva montato l'albero. Voi sapete benissimo, serviva da scenografia, sapete benissimo che cosa c'era attaccato a quest'albero. C'erano tanti falli fatti di terracotta che erano la scenografia. Si recitava di solito si recitava Priaco. Noi abbiamo incontrato Priaco a suo tempo. È un personaggio che in quanto a fallo è in greco il fallo di Priapo equivale ad un termine, questo termine è fascinum, ricordate? Molti di voi ricordano, quindi quindi ora si può capire che cosa significa l'espressione mettere in scena, che viene regolarmente usata oggi. Il termine scena deriva dallo chenè, che è un carro che ha la sua origine nella cultura contadina, serve per portare i prodotti, il grano, le patate, le rape, la frutta, i contadini medesimi, eccetera, e poi dopo verrà utilizzato anche per il trasporto. Questa sera, sull'albero dello chenè, che a questo punto funge anche da albero genealogico lessicale, vedete, noi non ci separiamo mai dal nostro albero genealogico lessicale. Siamo partiti da un albero naturale che è quello vicino a Fonte Turia, che poi è diventato l'albero della nave Sidonia, adesso l'albero genealogico lessicale diventa l'albero dello chenè, il carro che ci sta trasportando, poi ritornerà ad essere quello della nave Sidonia, ma noi siamo sempre all'ombra del nostro albero genealogico lessicale. Ebbene, sull'albero dello chenè, il capitano a genere di tiro, che è anche esperto in viaggi terrestri, è lui che ci guida, issa le nostre bandiere, la bandiera della poiesis, della poesia, e la bandiera della teleios, della percezione. Esiodo allude Erodoto, proporrà, per questo motivo lo stiamo andando a trovare a casa sua, nuove bandiere per il nostro albero genealogico lessicale. Proporrà nuove parole chiave sulla scia del movimento della sapienza poetica orfica. Guardate, le parole di Esiodo però, come le parole di Omero, noi non le metteremo in catalogo. Perché? Ma perché sono parole che hanno uno sguardo molto più ampio sul piano dell'età assiale della storia. Cioè vanno al di là di quella che è la cultura greca orfica, sfociano anche in altre culture, arrivano anche da altre culture. Quindi sono parole di raccordo che però noi troviamo, ecco, ma non sono specifiche della sapienza poetica orfica greca. Sono parole che entrano nel grande panorama dell'età assiale della storia. Però è chiaro che le troviamo qui e quindi noi dobbiamo studiarle, dobbiamo citarle, prenderle in considerazione. a bordo del nostro carro, del nostro Chenet, ci dirigiamo verso sud, verso l'interno del territorio ellenico, nella regione della Beozia, tra il monte Parnaso e il monte Licona, e questo paesaggio ricorda tanto la Sicilia, E così vedete, il cerchio si chiude, ma si chiude solo per un attimo, solo per il tempo di formulare una domanda: che cosa abbiamo da imparare a casa di Esiodo, a scuola da Esiodo? Beh, questa domanda ci riporta subito sul sentiero di Erodoto. Erodoto, nel brano che abbiamo letto due settimane fa, il capitolo 53 del secondo libro delle storie, cita Esiodo prima di Omero, abbiamo detto. Questa è un po' una trasgressione, che abbiamo capito. E questo dipende dal fatto, tanto dipende dal fatto che Erodoto preferisce Esiodo, e poi perché sa che Esiodo è un personaggio reale, realmente vissuto, mentre Omero sa benissimo che è una metafora, è un genere letterario. E ad Esiodo, che Erodoto cita per primo rispetto ad Omero e di cui dimostra di conoscere le opere, Erodoto riconosce la fatica, che è una parola chiave in Esiodo, di cercare le origini del cosmo, mentre questo non avviene nelle opere di Omero. Erodoto vede in questa operazione culturale di Esiodo un lento ma graduale processo di distacco dai miti, un atteggiamento che condivide e che gli fa preferire Esiodo ad Omero. Esiodo, nell'opera intitolata Teogonia, che è la storia delle famiglie degli dèi, guardate, scrive, l'abbiamo già citato questo frammento, lo citiamo di nuovo perché questa sera lo sviluppiamo, scrive: solo alla fine, dopo che il cosmo aveva più volte tremato per conto suo, Zeus partì fra gli dèi gli onori. Erodoto conosce questo verso molto significativo, in cui, in modo evidente, sebbene misterioso, Esiodo proclama che il cosmo, il mondo, esiste ben prima degli dèi, e il cosmo, il mondo, trema, sa tremare per conto proprio. Zeus e gli dèi vengono dopo la comparsa e la nascita del cosmo, del mondo. Erodoto preferisce le opere di Esiodo, anche se sono meno poetiche, rispetto a quelle di Omero. Esiodo è, insieme ad Omero, il maggior poeta epico del periodo ionico. Guardateli sul punto 2. La figura di Esiodo non è come quella di Omero avvolta nella leggenda. E questo è un altro motivo per cui Erodoto preferisce Esiodo, come abbiamo detto. E dalle sue opere, nelle quali troviamo importanti particolari biografici, capiamo che Esiodo è vissuto realmente. Esiodo è nato nel VII secolo avanti Cristo ad Ascra. Ascra è un piccolo villaggio della Beozia, posto ai piedi del monte Elicona, uno dei monti sacri alle Muse, e in questo territorio che a bordo stiamo in questo territorio a bordo dello Chenet stiamo viaggiando. Ora non possiamo descriverlo per filo e per segno, è un territorio interessante. Completate voi la trama di questo viaggio che abbiamo messo in repertorio. Guardate sul punto 2, con l'Atlante, con l'enciclopedia, con la guida della Grecia e con la rete, potete fare un breve viaggio nella regione della Beozia, visitando tre posti significativi che voi trovate. Andate a fare una piccola ricerca. La cittadina di Livadia, che è il capoluogo della Beozia, sapete che cosa sono le gole dell'Erchinas? Beh, è un posto tipico, affascinante, andate a cercare, documentatevi, poi se passate da quelle parti poi non possono sfuggire queste cose, perché sennò a volte si passa e quando si è passati non si torna indietro, invece bisogna cogliere l'occasione. E poi le cittadine di Horomenos, che oggi si chiama Orcomeno. Sapete chi è Ninias? Ninias è un mitico personaggio, ma andate alla ricerca. E Eronia, che oggi è Cheronea. Sapete quale famoso personaggio è nato e morto a Cheronea? Ebbene, buon viaggio, buona ricerca, scrivete se volete quattro righe in proposito. Guardate ora sul punto 3 del repertorio. Il padre di Esiodo aveva vissuto per lungo tempo in Asia Minore, cioè nella città di Cuma, per dedicarsi al commercio marittimo, ma gli affari non devono essergli andati molto bene, sapete. Quindi era tornato in Beozia a fare il contadino, a dedicarsi all'agricoltura, alla pastorizia. Cioè, il padre di Esiodo è uno di quei borghesi costretti a tornare alla ruralità. Se vogliamo usare una metafora, costretto a tornare da Apollo ad Orfeo, da Artemide a Dioniso, se vogliamo usare una metafora. La leggenda dice che Esiodo da bambino pascolò il gregge sul monte sacro alle muse e, come racconta nella Teogonia, le muse gli apparvero e gli insegnarono il bel canto. Guardate, questa è una metafora per dire che aveva studiato Esiodo, certamente aveva frequentato una scuola di sapienza poetica orfica. Che le muse gli sono apparse, vuol dire questo, sono andato a scuola in un museo. Guardate, il museo è la scuola di Saffo, scuola di poesia, o in una scuola simile alla scuola di Samo, che abbiamo incontrato la scorsa settimana, no? E ne abbiamo letto il programma. Questo significa. E Esiodo ha avuto un fratello, si chiama Perse, il quale è un personaggio terribile, uno scioperato, uno scialacquatore, un furbo. Perse, alla morte del padre, cerca di far propria tutta l'eredità, tutti i terreni che hanno a scapito di Esiodo, corrompendo anche i giudici. Esiodo, a questo proposito, scrive una serie di esortazioni morali rivolte al fratello che costituiscono il contenuto della sua opera intitolata Opere e i giorni. Guardate, in quest'opera esalta i valori della ruralità. I valori della ruralità sono validi. Esiodo contrappone la semplicità rurale alla tracotanza della polis. Vedete, in anteprima fa già una critica alla polis che vuole emarginare la ruralità, che è quella componente che continua però a dar da mangiare alla polis. Le opere dei giorni, dicevamo, è anche il titolo della rivista letteraria genovese con la quale collabora Giuseppe Tomasi di Lampedusa negli anni 20. Opere ai giorni è un poemetto indirizzato al fratello Perse, formato da 828 esametri, scritto in lingua ionica antica, la stessa lingua di Omero. Quest'opera, nel testo della quale troviamo alcune parole chiave fondamentali nell'ottica della sapienza poetica greca, si può dividere in quattro parti: esortazioni al lavoro, precetti sull'agricoltura e sulla navigazione, che è considerata dagli esperti la parte più importante e più poetica, precetti morali e poi il calendario dei giorni fausti e nefasti. I giorni in cui potevamo uscire, in cui dovevamo restare in casa, i giorni in cui bisogna seminare, i giorni in cui, avete presente Sesto Caio Baccelli? Beh, Sesto Caio Baccelli è la continuazione delle opere dei giorni, è la continuazione. Quindi, quando tutti gli anni lo comprate per tradizione, voi continuate a fare l'opera che ha fatto Esiodo, il quale rinnovava di anno in anno questa parte del calendario. No, quando bisognava imbottigliare, quando bisognava fare la salsa, quando bisognava fare la marmellata, dove bisognava tenere, questo è. Quindi non pensate che la letteratura classica racconti delle cose campate in aria, racconta le cose concrete della vita che abbiamo vissuto anche noi. Quindi Esiodo lo conosciamo bene. E in questo poemetto c'è un filo conduttore. Guardate, un motivo fondamentale che certamente Erodoto condivide. Sulla terra, scrive Esiodo, nel mondo c'è il dolore. Guardate, in greco dolore si dice lute, da cui deriva il nome di quel grazioso animale che fa sempre una brutta fine nelle fiabe, il povero lupo. E guardate perché deriva da quella parola, è il canto di quell'animale che dà il nome a lui, dal greco. I greci chiamavano lui per l'urlo del lupo, che è un urlo di dolore, avete presente, che ricorda questo, e di lì deriva, quindi ve lo ricordate sicuramente ora questa parola, c'è il dolore, tutti gli esseri umani devono fare i conti con questa realtà. Vedete, Dio è molto concreto, nella concretezza materiale delle persone, come dire, attenzione, c'è già il dolore, perché bisogna crearne altro? No? C'è proprio bisogno di andare a fare la guerra di Troia, di andare a fare i duelli, già dolore ce ne abbiamo abbastanza senza tutte queste cose. Secondo Dio, gli esseri umani sono chiamati a misurarsi prima di tutto con il dolore, piuttosto che con l'onore di me. Mettete l'onore. Gli esseri umani non sono eroi, scrive Dio. Non sono eroi. Esiodo spiega questo concetto raccontando il mito dell'età del mondo, dall'età dell'oro a quella del ferro, in cui lo scrittore registra un'involuzione nella storia dell'umanità. E questa involuzione è dovuta ad un incidente di percorso. Gli esseri umani sono decaduti dall'età dell'oro, cioè un'età paradisiaca, all'età del ferro, un'età infernale, a causa di un avvenimento non ben identificato. Guardate, è il concetto del peccato originale che troviamo in quasi tutti i racconti sulle origini. C'è nel libro della Genesi, c'è nelle opere dei giorni di Esiodo questo concetto, quindi nella cultura greca, nella cultura cananea, che arriva dalla Mesopotamia, dove c'è questo concetto. Gli esseri umani, scrive Diodo, possono vincere o perlomeno attenuare il dolore, l'ipe, coltivando due elementi fondamentali, il lavoro, ergo, e la giustizia, dite. Di queste cose dobbiamo vivere. Nel testo del poemetto Opere e giorni troviamo la famosa favola del nibbio e dell'usignolo, che è considerato il primo esempio di favola della letteratura greca. È un apologo, è un racconto allegorico. In questa favola l'uccello rapace aggredisce e uccide l'usignolo perché è più forte. Io sono più forte, quindi usa i suoi artigli per fare il proprio interesse, senza tener conto del valore, cioè della bella voce dell'usignolo, che delizia disinteressatamente il mondo intero. Cioè non capisce che l'usignolo è utile proprio perché è improduttivo, no. Ma quel suo essere improduttivo è una delizia, perché in realtà si dà molto da fare con il suo canto per rallegrare le nostre giornate. Non ci sono solo gli affari, non ci sono solo gli interessi per i quali usiamo gli artigli, con i quali poi facciamo fuori anche la cultura, il bel canto, le delizie della vita. Quindi vedete, c'è una sottile metafora qui che è molto importante. Con questa favola lo scrittore vuole condannare la violenza e l'ingiustizia, che vuole affermare che solo la virtù può renderci felici, ed è virtuoso chi si guadagna da vivere con il proprio lavoro, ergo. Non il cavaliere che va a duellare per onore, ma chi si guadagna da vivere con il proprio lavoro. In funzione, vedete, Esiodo piace certamente, e per quello capite perché Erodoto lo mette in primo piano, perché è assolutamente umano, ed è col quale ci possiamo misurare, con quale tutti ci misuriamo. In funzione della didattica della lettura e della scrittura si impone una riflessione, vedete, sulle parole chiave, vedete lì sul punto 3, che caratterizzano il pensiero omerico, di cui ci siamo occupati due settimane fa, e le parole chiave che caratterizzano il pensiero di Esiodo, in modo da capire la differenza alla quale allude Erodoto. Nelle opere di Omero emerge la parola pathos, che possiamo tradurre con forte emozione, emerge la parola menis, che traduce la parola ira, ed emerge la parola timè, che corrisponde al termine onore. Quindi emozione, ira e onore sono le parole di Omero, le parole chiave di Omero, quelle fondamentali. Nelle opere di Esiodo emerge la parola lupe, che traduce il termine dolore, la parola ergo, che significa lavoro, e la parola diche, che corrisponde al termine giustizia. Vedete, le parole emozione, ira, onore, dolore, lavoro, giustizia esprimono la sapienza poetica di Omero e di Esiodo. Erodoto, nel testo delle storie, utilizza spesso queste parole. E noi? Beh, noi ci facciamo i conti tutti i giorni con queste parole. Continuiamo a farci i conti. Guardate, scrivete l'elenco di queste parole secondo l'importanza che oggi hanno per voi, dalla più importante alla meno importante, perché queste parole entrano tutte nella nostra biografia. È un esercizio non facile, ma non siamo qui a fare cose facili. Beh, ecco, occorre che ci pensiamo un momento, però scegliete, non lasciate che siano altri a scegliere per voi. La seconda opera importante di Esiodo si intitola Teogonia ed è un poemetto in 1022 esametri. Teogonia è un trattato mitologico, vuol dire le famiglie il racconto delle famiglie l'inventario sulle famiglie degli dèi. Sugli dèi. È il più importante trattato di mitologia antica che ci sia rimasto. Quest'opera è soprattutto un dizionario di nomi sul quale gli studiosi nel corso dei secoli hanno potuto estendere la loro ricerca sulla cultura orfica. Ora, particolarmente significativa nella Teogonia è un racconto nel racconto, è la famosa titanomachia, cioè la lotta di Zeus contro i titani. E il fatto importante è che uno dei titani si chiama Prometeo. Lo avete sentito nominare, no? E questo personaggio tutti lo abbiamo sentito nominare. Esiodo è lo scrittore che mette in scena la figura di Prometeo. Prometeo era una maschera che veniva già raccontata. Esiodo prende questa maschera e naturalmente la codifica e la conserva. La inserisce nel primo grande racconto di creazione sulle origini della cultura greca, la genesi della cultura greca, il libro della genesi della cultura greca è qui in Esiodo. Prometeo è probabilmente il personaggio tra i più universali del mitos greco, della tragedia, un modello che continuerà e che continua a riprodursi nella storia della letteratura. Chi è Prometeo nella descrizione che ne fa Esiodo? Prima di tutto Prometeo è uno degli oggetti intellettuali, uno dei repertori culturali più significativi della sapienza poetica greca ed è una raffigurazione di Orfeo. Il personaggio di Prometeo continua ad essere una maschera di Orfeo che si riproduce. Sappiamo già, ne abbiamo parlato a lungo, che sotto traccia, alla base della sapienza poetica greca, c'è sempre la figura di Orfeo. Prometeo non è un dio come Orfeo, ma non è neppure un uomo come Orfeo. Orfeo è un poeta, no? È qualche cosa di più, è un cantore sublime, no? Prometeo è un titano e La definizione moderna di questo termine noi l'abbiamo trovata nel percorso sul romanticismo, vi ricordate, del romanticismo titanico e anche del romanticismo galante. Il termine titanico è sinonimo di enorme, colossale, grandioso, immenso. Ma la parola titano è una parola chiave della cultura del 1800. Se volessimo definire il titano Prometeo con gli schemi della cultura dell'Antico Testamento, e questo vale anche per Orfeo, dovremmo dire che questa figura è una via di mezzo tra un arcangelo come Gabriele, che rappresenta lo strumento della potenza divina, ma che potrà però anche diventare un ribelle come Lucifero e come Adamo, il primo uomo, punito per aver voluto avvicinarsi troppo all'albero della conoscenza e della scienza, e come Lilith. Lilith è la prima donna che non vuole stare sotto, poi viene appunto buttata nell'abisso e viene sostituita con una figura molto più remissiva, che è quella che è stata appiccicata poi. Ma Plinio il Vecchio, studieremo queste cose quando ritorneremo sull'Antico Testamento, perché vedete che Erodoto ci rimanda a questa cultura. Plinio il Vecchio, 23-79 d.C., nelle pagine della Storia Naturale, cita Prometeo come il simbolo dell'essere umano che vuol conoscere per imparare, e vuole imparare per continuare a conoscere. Il personaggio di Prometeo è il protagonista, nelle opere di Esiodo, del primo racconto complesso e articolato sulle origini. Esiodo usa la cultura orfica per parlare del tema delle origini. Che cosa narra il primo racconto sulle origini che ci tramanda la sapienza poetica orfica? Prometeo, scrive Esiodo nella Teogonia, è il creatore del genere umano. È il figlio di Giappeto e di Climene, o di Giappeto e Temi, secondo Eschilo, il quale, d'accordo con Zeus, crea l'uomo formandolo con l'argilla. E voi sapete che questa immagine si riproduce poi in tutte le creazioni. Nell'epopea di Gilgamesh abbiamo la dea Aruru che prende l'argilla e fa Enkidu, no? Nel libro della Genesi, nel codice yavistico, abbiamo Yahweh che prende l'argilla e fa Adam, l'uomo. Qui in Esiodo abbiamo e Prometeo che prende l'argilla e fa l'uomo. Quindi c'è nell'età astiale una coincidenza, un asse, quello si chiama età astiale. E quindi Prometeo è il demiurgo, è il vasaio, è l'artigiano primordiale. E quando ho detto questo l'altra sera di Brunetta c'è stata una grande ovazione, perché lì si sono sentiti in qualche modo investiti, tutti promette. Questo racconto ricorre quindi spesso nelle narrazioni che hanno per tema la creazione. Il demiurgo, ci penserà poi Platone a fare di questo concetto un termine filosofico, noi lo incontreremo, ma bisognerà tornare qui, bisognerà sapere questo per capire Platone per benino, e per divertirci a leggere i suoi dialoghi. Se non che, mentre Zeus, Prometeo crea l'uomo, lo crea col fango, però Prometeo vuole dare anche qualche cosa di più a quest'uomo, che non la carne o il corpo. Zeus invece vuole che la razza umana sia del tutto sottomessa, sia schiava, sia priva di genio inventivo. Invece il titano Prometeo, disobbedendo al Dio, dona agli esseri umani il fuoco, dona lo spirito, dona l'anima. Così racconta Esiodo nella sua Genesi. Cioè il germe, la scintilla della conoscenza. Prometeo ruba la scintilla del fuoco della conoscenza dal carro del sole e la porta in terra. Allora Zeus, per riassoggettare gli uomini, che cosa fa? Crea Pandora, crea la prima donna, ahimè. Pandora è bella, avvenente, seducente, ma è maligna e traditrice. Povere donne, vedete, non c'è cultura che non le veda e non le senta così, le prime donne. C'è una cultura in cui i maschietti hanno una grande paura delle donne, adesso anche, ma comunque. Pandora possiede il vaso contenente tutti i mali, no? Che devono servire per contaminare la terra e indebolire gli uomini. E Prometeo diffida di lei, diffida di questo modello. Questo modello di donna per lui non è la donna, è un'invenzione maligna di Zeus per fregare tutta l'umanità, per far sì che l'umanità rimanga sottomessa. E quindi non si lascia convincere. Sarà suo fratello, il Bonaccione Epimeteo, a farsi subito conquistare da Pandora e a cadere in tentazione aprendo il famoso vaso fatale di Pandora. Guardate, c'è un'associazione, il vaso di Pandora, lì c'è poi molte persone frequentano i nostri percorsi, anche qui, il vaso di Pandora, poi prendete l'invito, c'è una mostra nel quartiere 4 che si apre ora, poi andate a vedere il vaso di Pandora, vedete, nel nostro percorso poi rientra anche tutta l'attività, tutte le attività collaterali. Al genere umano che cosa resta? Al genere umano resta la speranza, Epis, che stava nel vaso insieme a tutti i mali. Ora, qui è nato, lo sapete, un problema, ma come, la speranza allora è un male che sarebbe, e qui la discussione l'abbiamo già, questo argomento lo abbiamo già messo in gioco, per trionfare sul ribelle Prometeo, Zeus deve usare la violenza e per punirlo lo incatena ad una roccia nel Caucaso dove quotidianamente un avvoltoio gli rode il fegato. E questa è una cosa comune, no? Siamo un po' tutti Prometeo, ci rode il fegato per molte cose. Ma quindi pensiamoci e consoliamoci in questo senso. Ma anche da prigioniero Prometeo non si piega. Zeus lo teme. Perché lo teme? Perché sa che lui conosce un segreto, è a conoscenza di un vaticinio che riguarda il destino del Dio Supremo. Prometeo sa che Zeus è minacciato dalla nascita di un figlio futuro che gli porterà via il posto. E Zeus vorrebbe sapere il quando, il come, il perché di questa faccenda che insidia la sua esistenza. E quindi gli promette la liberazione in cambio della rivelazione di tutti i particolari di questo vaticinio delle Parche che insidia l'esistenza di Zeus. Ma Prometeo non vuole tanto la salvezza, la liberazione per sé, per se stesso. È il modello della vittima immolata, Prometeo. La vuole, la chiede per l'umanità, cioè chiede per il genere umano la liberazione dal male peggiore. E sapete qual è? La liberazione dall'ignoranza. È per quello che quest'opera, la Teogonia di Esiodo, è così importante ancora oggi, in questo momento. Non tanto per l'inventario degli dèi che fa, ma per questo tema. Mette al centro questo concetto della liberazione dall'ignoranza, che è il male peggiore per l'umanità. Prometeo rivela a Zeus il segreto che lui non conosce. Ma come? Zeus, il re degli dèi, non conosce neppure le cose che lo riguardano da vicino? È uno che non vuol combattere l'ignoranza, è un grande ignorante. E c'è un insegnamento notevolissimo in quest'opera. E quindi non è né onnisciente né onnipotente. Zeus conosciuto il misterioso vaticinio riconoscente, libera Prometeo, lo fa liberare da Ercole, cambiando la corona del castigo con una retribuzione, la corona del premio. Voi sapete che in greco il termine corona si dice Stefanos, e negli Atti degli Apostoli c'è un personaggio, dà adito al quel racconto metaforico sul martirio, sul primo, sulla liberazione, ecco, dell'anima dal corpo attraverso un'operazione di carità, no, che è fatta verso altri. E qui questa operazione di Clemente Romano negli Atti degli Apostoli è molto raffinata, è di grande valore. E il simbolo della catena, della corona, del martirio, che diventa un premio, poi una liberazione, diventa un personaggio in un racconto allegorico che è molto significativo. Il Zeus però è un grande cialtrone, perché poi però non mantiene la promessa di liberare l'umanità dall'ignoranza, e quindi lo scontro continuerà e continua tuttora. Ma Zeus aveva la possibilità di liberare l'umanità dall'ignoranza? Visto che il primo ad essere ignorante è proprio lui, forse più che sugli dèi bisognerebbe puntare sulla scuola, per quanto riguarda la liberazione dall'ignoranza. Ora, il mito di Prometeo, raccontato da Esiodo nella Teogonia, è e sarà sempre complesso, affascinante e di misteriosa vastità. Prometeo è il protettore degli esseri umani, è colui che rappresenta il loro genio inventivo e le capacità dell'ingegno umano. Prometeo è più sapiente di Zeus, incarna il potere della sapienza poetica, tanto da potergli annunciare la sua fine. L'opera di Esiodo fa l'inventario degli dèi per metterli in soffitta, per archiviarli, e questo piace ad Erodoto. La figura di Prometeo rappresenta il fatto che l'essere umano può trasformare il mondo con la conoscenza simboleggiata dal fuoco, e questo indipendentemente dal volere di Zeus, il quale pretende che nulla cambi per mantenere il suo potere. L'ignoranza è forza, leggiamo nel romanzo di Orwell 1984, e anche Zeus, suprema divinità, non ha nessuna voglia di studiare e di imparare. Prometeo è l'espressione universale del pensiero umano, che non è mai pago della meta raggiunta e si agita e lotta contro i limiti imposti dal fato, imposti dal destino. Prometeo è il simbolo dell'essere umano che si innalza al di sopra delle cose materiali, che lo soddisfano solo parzialmente e che supera il contingente ma non riesce mai a conquistare l'assoluto, perché vive la contraddizione di essere a metà strada tra il cielo e la terra. Questo è il destino dell'essere umano. Siamo tutti a metà strada. Ricordate Erodoto l'anno scorso? Ci diceva questo. Allude spesso Erodoto nelle storie. Siamo a metà strada. Prometeo è il simbolo del ribelle, di colui che coltiva una ribellione che non potrà mai essere vinta, perché è l'espressione della libertà dello spirito umano, ma Prometeo, il ribelle, contemporaneamente non sarà mai vincitore, perché non è possibile modificare e infrangere l'ordine delle cose. Guardate, questo è il Prometeo romantico, cantato dal romanticismo. Il mito di Prometeo, che troviamo in origine nelle opere di Esiodo, porta anche a comprendere che la condizione umana è intessuta di contraddizioni, di aporie. L'essere umano deve imparare a vivere nelle contraddizioni, perché la vita non è un segmento lineare, ma è una trafila di continue linee spezzate, e questo è il Prometeo esistenzialista che studieremo a suo tempo. Questi grandi temi della storia del pensiero umano sono già contenuti nel testo delle opere di Esiodo, e saranno e sono temi continuamente rielaborati dalla storia della cultura, a cominciare da Erodoto. Dobbiamo dire che il catalogo delle opere antiche, moderne e contemporanee che hanno come protagonista la figura di Prometeo, è vastissima. Tutte le età e le correnti di pensiero, gnosticismo, cristianesimo, umanesimo, rinascimento, illuminismo, romanticismo, esistenzialismo, surrealismo, espressionismo, hanno interpretato il mito e la tragedia di Prometeo. Il romanticismo fa della figura di Prometeo un punto di riferimento e lo abbiamo studiato. Il romanticismo interpreta Prometeo come il ribelle indomito e ne fa uno dei suoi eroi nella prosa, nella poesia, nella musica, nel teatro, nell'arte. Erodoto, abbiamo detto, preferisce Esiodo ad Omero, preferisce il poeta, contadino e pastore che dà voce alla condizione degli oppressi, dei subalterni. Per Esiodo il mondo degli eroi è già morto. E chi sono i veri eroi? I veri eroi sono i contadini e i pastori che vivono di onorato lavoro, non gli aristocratici, divoratori di doni, né i perdigiorno, come suo fratello Perse, che dilapidano il frutto delle fatiche altrui. E qui c'è una corrispondenza gattopardesca in questo, no? Cioè, con Esiodo comincia a farsi strada una nuova classe sociale, contadini e pastori che, inurbandosi, diventano artigiani, diventano creatori di manufatti, che darà vita alla polis e che nella polis contenderà il dominio dell'aristocrazia. Per ora questa classe, la futura borghesia, è schiava della fatica della terra e oltre alla terra non può coltivare altro che la speranza. Che cosa resta infatti agli esseri umani che vivono del proprio sudore se non la speranza? Elpis. Non la speranza in un al di là, c'è in esilio. Ma la speranza che rende tollerabile la fatica in vista dei suoi frutti e che in un mondo di sopraffazioni si affida alla giustizia, dice che non tanto gli dèi, ma le istituzioni umane dovrebbero garantire. Guardate sul punto 4 sempre, laboriosità, ergon, speranza, elpis, giustizia, dike. Ecco l'etica di Esiodo che Erodoto condivide pienamente. Il movimento della sapienza poetica orfica nel suo sviluppo, documentato dalle storie di Erodoto, getta le basi della cultura greca, fatta di operosità, ergo, di passione civica, dike, e di tensione nel senso di contemplazione teorica, elpis. Guardate, da questo catalogo di parole chiave, poesia, perfezione, operosità, passione politica, tensione contemplativa, che entrano in rapporto, in sinergia tra loro, si sviluppano le discipline che danno alla civiltà greca quello spessore che tutti gli riconoscono. L'etica, la lirica, la tragedia, la storia, l'eloquenza, la filosofia. Queste discipline, gli strumenti su cui si sviluppa il pensiero ellenico, sono imprese di cultura orfica. Abbiamo detto che alla fine di questo itinerario ci saremmo occupati di Ligea, uno dei racconti scritti da Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel 55-57, tra il 55 e 56. Ligea, o la sirena, è un racconto in cui è presente tutta l'ironia della sapienza poetica orfica. Quindi risulta esemplare in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate, la voce narrante in questo racconto è la voce stessa dello scrittore che veste gli abiti di un giovane giornalista che, emigrato dalla Sicilia a Torino, fa da spalla nel racconto al protagonista, un altro grande protagonista creato dallo scrittore del Gattopardo, che è il senatore Rosario Lassura. Chi è il senatore Rosario Lassura? Beh, leggiamo un frammento del testo di Ligea. La tentazione era di leggerlo tutto questo racconto, ma è un po' lungo, bisogna leggere solo due pagine, perché è tardi e siamo in conclusione. Però si consiglia vivamente la lettura di questo racconto. Beh, c'è un inizio che è abbastanza comico e che qui non leggiamo perché poi lo leggerete da voi. Il mio sicilianissimo amor proprio era umiliato, ero stato fatto fesso, e qui per capire bisogna leggere le pagine precedenti e le leggerete, e decisi di abbandonare per qualche tempo il mondo e le sue pompe. Per questo periodo di ritiro non poteva trovarsi luogo più acconcio di quel caffè di via Po, dove adesso, solo come un cane, mi recavo ad ogni momento libero, e sempre la sera dopo il mio lavoro al giornale. Era una specie di ade, popolato da esangui ombre di tenenti colonnelli, magistrati e professori in pensione. Queste vane apparenze giocavano a dama o a domino, immerse in una luce oscurata il giorno dai portici e dalle nuvole, la sera dagli enormi paralumi verdi dei lampadari. E non alzavano mai la voce, timorosi come erano, che un suono troppo forte avrebbe fatto scomporsi la debole trama della loro apparenza, un adattissimo limbo. Come l'animale abitudinario che sono, sedevo sempre al medesimo tavolino d'angolo, accuratamente disegnato per offrire il massimo incomodo possibile al cliente. Alla mia sinistra, due spettri di ufficiali superiori giocavano a trick-track con due larve di consiglieri di corte d'appello. I dadi militari e giudiziari scivolavano atoni fuori dal bicchiere di cuoio. Alla mia sinistra sedeva sempre un signore di età molto avanzata, infagottato in un cappotto vecchio con colletto di astrakhan spelacchiato. Leggeva senza tregua riviste straniere, fumava sigari toscani e sputava spesso. Ogni tanto chiudeva le riviste, sembrava inseguire nelle volute del fumo un qualche suo ricordo. Dopo ricominciava a leggere e a sputare. Aveva bruttissime mani, nocchierute, rossastre, con le unghie tagliate dritte e non sempre pulite, ma una volta che in una delle sue riviste si imbatté nella fotografia d'una statua greca arcaica, di quelle con gli occhi lontani dal naso e col sorriso ambiguo, mi sorpresi vedendo che i suoi deformi polpastrelli accarezzavano l'immagine con una delicatezza addirittura regale. Si accorse che lo avevo visto, grugnì di furore e ordinò un secondo espresso. Le nostre relazioni sarebbero rimaste su quel piano di latente ostilità non fosse stato un infortunato incidente. Io portavo con me dalla redazione 5 o 6 quotidiani, tra essi una volta il Giornale di Sicilia. Erano gli anni nei quali il Minculpop, che era il Ministero della Cultura Popolare durante il fascismo, ma più che di cultura si occupava di censura, più infieriva, e tutti i giornali erano identici. Quel numero del quotidiano palermitano era più banale che mai e non si distingueva da un giornale di Milano o di Roma se non per la imperfezione tipografica. La mia lettura di esso fu quindi breve e presto abbandonai il foglio sul tavolino. Avevo appena iniziato la contemplazione di un'altra incarnazione del Minculpop quando il mio vicino mi indirizzò la parola. «Mi scusi, signore, le dispiacerebbe se dessi una scorsa a questo suo giornale di Sicilia? Sono siciliano e da 20 anni non mi capita di vedere un giornale delle mie parti». La voce era quanto mai coltivata, l'accento impeccabile, gli occhi grigi del vecchio mi guardavano con profondo distacco. «Prego, faccia pure, sa, sono siciliano anch'io. Se lo desidera, mi è facile portare qui il giornale ogni sera». «Grazie, non credo sia necessario. La mia è una semplice curiosità fisica. Se la Sicilia è ancora come ai tempi miei, immagino che non vi succede mai niente di buono come da 3000 anni. Le giocò il fioglio, lo ripiegò, me lo restituì e si ingolfò nella lettura di un opuscolo. Quando se ne andò, voleva evidentemente svignarsela senza salutare, ma io mi alzai e mi presentai. Mormorò fra i denti il proprio nome, che non compresi, ma non mi tese la mano. Sulla soglia del caffè però si voltò, alzò il cappello e gridò forte: «Ciao, paesano!» Scomparve sotto i portici, lasciandomi sbalordito e provocando gemiti di disapprovazione fra le ombre che giocavano. Compì i riti magici atti a far materializzare un cameriere e gli chiesi, mostrando il tavolo vuoto: «Chi era quel signore?» «Chi è?» rispose. «Chi è il senatur Rosario Lacciura?» Il nome diceva molto anche alla mia lacunosa cultura giornalistica. Era quello di uno dei 5 o 6 italiani che posseggono una reputazione universale indiscussa, quello del più illustre ellenista dei nostri tempi. Mi spiegai le corpolente riviste di incisione accarezzata, anche la scontrosità e anche la raffinatezza celata. L'indomani al giornale frugai in quel singolare schedario che contiene i necrologi ancora in spe. La scheda Lacciura era lì, passabilmente redatta, una volta tanto, vi si diceva come il granduomo fosse nato ad Aci Castello, Catania, in una povera famiglia della piccola borghesia, come emerge una stupefacente attitudine allo studio del greco e a forza di borse di studio e pubblicazioni erudite avesse ottenuto a 27 anni la cattedra di letteratura greca all'Università di Pavia, come poi fosse stato chiamato a quella di Torino, dove era rimasto fino al compimento dei limiti di età. Aveva tenuto dei corsi a Oxford, a Tübingen, e compiuto molti viaggi, anche lunghi, perché senatore prefascista e accademico dei Lincei, era anche dottore honoris causa a Yale, Harvard, Nuova Delhi e Tokyo, oltre che, si intende, delle più illustri università europee, da Uppsala a Salamanca. L'elenco delle sue pubblicazioni era lunghissimo, e molte sue opere, specie sui dialetti ionici, ci vorrebbe per noi, il senatore Lazzura, erano reputate fondamentali. Basta dire che aveva ricevuto l'incarico, unico straniero, di curare l'edizione toiberniana di Esiodo, cui aveva premesso una introduzione latina di insorpassata profondità scientifica. Infine, gloria massima, non era membro dell'Accademia d'Italia. Ciò che lo aveva sempre distinto dagli altri pur eruditissimi colleghi, era il senso vivace, quasi carnale, dell'antichità classica. E ciò si era manifestato in una raccolta di saggi italiani, Uomini e Dei, che era stata stimata opera non soltanto di alta edizione, ma di viva poesia. Insomma, era l'onore di una nazione e un faro di tutte le culture. Così concludeva il compilatore della storia. Aveva 75 anni, viveva lontano dall'opulenza, ma decorosamente con la sua pensione e l'indennità senatoriale. Era celibe. È inutile negarlo, noi italiani, figli o padri di primo letto del Rinascimento, stimiamo il grande umanista superiore a qualsiasi altro essere umano. La possibilità di trovarmi adesso in quotidiana prossimità del più alto rappresentante di questa sapienza delicata, quasi necromantica e poco redditizia, mi lusingava e turbava. Provavo le medesime sensazioni di un giovane statunitense che venga presentato al signor Gillette, quello della mete. Timore e rispetto è una forma particolare di non ignobile invidia. Lampedusa è sempre ironico, vedete. La sera discesi al limbo in uno spirito ben diverso dei giorni precedenti. Il senatore era già al suo posto e rispose al mio saluto reverenziale con un borbottio appena percettibile. Quando però ebbe finito di leggere un articolo e di contemplare alcuni appunti e di completare alcuni appunti su una sua agendina, si voltò verso di me e con la voce stranamente musicale, paesano, mi disse, dai modi come mi hai salutato mi sono accorto che qualcuna di queste larve qui ti ha detto chi sono. Dimenticalo, e se non lo hai già fatto, dimentica anche gli auristi, che è un modo di usare i verbi greci, studiati al liceo. Dimmi piuttosto come ti chiami, perché ieri sera hai fatto la solita presentazione farfugliata e io non ho come te la risorsa di chiedere il tuo nome ad altri, perché qui certo nessuno ti conosce. Parlava con insolente distacco. Si avvertiva che io ero per lui assai meno di uno scarafaggio, una specie di quelle briciolute di polviscolo che rotano senza costrutto nei raggi del sole, però la voce pacata, la parola precisa, il tu, davano la sensazione di serenità di un dialogo platonico. Mi chiamo Paolo Corbera, il cognome Corbera l'avete già sentito, sono i fondatori di Santa Margherita in Belice, e Tommaso di Lampedusa lo usa come per darlo a se stesso, questo nome. Mi chiamo Paolo Corbera, sono nato a Palermo, dove mi sono laureato in legge. Adesso lavoro qui alla redazione della Stampa. Per rassicurarla, senatore, aggiungerò che alla licenza liceale ho avuto 5 più in greco e ho motivo che il più sia stato aggiunto proprio per poter darmi il diploma. Sorrise di mezza bocca. Grazie di avermelo detto, meglio così. Detesto di parlare con gente che crede di sapere mentre invece ignora, come i miei colleghi all'università. In fondo, non conoscono che le forme esteriori del greco, le sue stramberie di formità, lo spirito vivo di questa lingua scioccamente chiamata morta, non è stato loro rivelato. Nulla è stato loro rivelato d'altronde, povera gente del resto. Come potrebbero avvertirlo questo spirito se non hanno mai avuto occasione di sentirlo il greco? Orgoglio sì, va bene. L'orgoglio sì, va bene, è preferibile alla falsa modestia, ma a me sembrava che il senatore esagerasse. Mi balenò anche l'idea che gli anni fossero riusciti a ammorbidire alquanto quel cervello eccezionale. Quei poveri diavoli dei suoi colleghi avevano avuto l'occasione di udire il greco antico proprio quanto lui, cioè mai. Lui proseguiva: Paolo, sei fortunato di chiamarti come il solo apostolo che avesse un po' di cultura e una qualche infarinatura di buone lettere. Girolamo però sarebbe stato meglio. Gli altri nomi che voi cristiani portate in giro sono veramente troppo vili, nomi da schiavi. Continuava a parlare con la vincente modulazione della sua voce e con la foga di chi, forse, era stato molto tempo in silenzio. Corbera, mi inganno o ne questo un grande nome siciliano? Ricordo che mio padre pagava per la nostra casa di Aci Castello un piccolo canone annuo all'amministrazione di una casa Corbera di Palina o Salina, non ricordo più bene. Anzi, ogni volta scherzava e diceva che se al mondo vi era una cosa sicura, era che quelle poche lire non sarebbero finite nelle tasche del dominio diretto, come diceva lui. Ma tu sei proprio uno di quei Corbera o soltanto il discendente di un qualche contadino che ha preso il nome del Signore? Confessai che ero proprio un Corbera di Salina, anzi il solo esemplare superstite di questa famiglia. Tutti i fatti, tutti i peccati, tutti i canoni inesatti, tutti i pesi non pagati, tutte le gattoparderie, insomma, erano concentrate in me solo. Paradossalmente il senatore sembrò contento. Bene, bene. Io ho molta considerazione per le vecchie famiglie. Esse posseggono una memoria, minuscola è vero, ma ad ogni modo maggiore delle altre. Sono quanto di meglio voi altri possiate raggiungere in fatto di immortalità fisica. Pensa a sposarti presto, Corbera, dato che voi altri non avete trovato nulla di meglio per sopravvivere che disperdere la vostra semente nei posti più strani. Decisamente mi spazientiva. Voi altri, chi voi altri? Tutto il vile gregge che non aveva la fortuna di essere il senatore Lacciura. E lui la conseguiva l'immortalità fisica. Non si sarebbe detto a guardare il suo volto rugoso, il corpo pesante. Corbera di Salina, continuava imperterrito, non ci offenderai se continuo a darti del tu come a uno dei miei studentelli che un istante sono giovani. Mi professai non solo onorato, ma lieto, come infatti ero. Superate ormai le questioni di nomi, di protocollo, si parlò della Sicilia. Lui erano 20 anni che non ci metteva piede e l'ultima volta che era stato laggiù, così diceva nel modo piemontese, vi era rimasto soltanto 5 giorni a Siracusa per discutere con Paolo Orsi alcune questioni circa l'alternarsi dei semicori nelle rappresentazioni classiche. Ricordo che mi hanno voluto portare in macchina da Catania a Siracusa. Ho accettato solo quando ho appreso che ad Augusta la strada passa lontano dal mare, mentre la ferrovia è sul litorale. Raccontami della nostra isola. È una bella terra benché popolata da somari. Gli dei vi hanno soggiornato, forse negli agosti inesauribili vi soggiornano ancora. Non parlarmi però di quei 4 templi recentissimi che avete, tanto non ne capisci niente, ne sono sicuro. Così parlammo della Sicilia eterna, di quella delle cose di natura, del profumo di rosmarino sui nebrodi, del gusto del miele di melilli, dell'ondeggiare delle messe in una giornata ventosa di maggio come si vede da Enna, delle solitudini intorno a Siracusa, delle raffiche di profumo riversate, si dice, su Palermo dagli agrumeti durante certi tramonti di giugno. Parlammo dell'incanto di certe notti estive in vista del golfo di Castellammare, quando le stelle si specchiano nel mare che dorme e lo spirito di chi è coricato inverso tra i lentischi si perde nel vortice del cielo, mentre il corpo teso e allerta teme l'avvicinarsi dei demoni. Vedete, Tomasi colpisce lo spirito siciliano, però esalta sempre la Sicilia, che fa venire voglia di andarci e di vedere tutte queste cose. Dopo un'assenza quasi totale di 50 anni, il senatore conservava un ricordo singolarmente preciso di alcuni fatti minimi. Il mare in Sicilia è il più colorito, il più romantico di quanti ne abbia visti. Sarà la sola cosa che non riuscirete a guardare fuori delle città, si intende. Nelle trattorie a mare si servono ancora i rizzi spinosi spaccati a metà. Lo rassicurai aggiungendo però che pochi li mangiano adesso per timore del tifo. Eppure sono la più bella cosa che avete laggiù, quelle cartilagini sanguigne, quei simulacri di organi femminili profumati di sali e di alghe. Che tifo è tifo? Saranno pericolosi come tutti i doni del mare, che dà la morte insieme all'immortalità. A Siracusa li ho perentoriamente richiesti a Orsi. Che sapore, che aspetto divino, il più bel ricordo dei miei ultimi 50 anni. Ero confuso e affascinato. Un uomo simile che si abbandonasse a metafore quasi oscene, che esibiva una golosità infantile per le, dopotutto, mediocri delizie dei ricci di mare. Parlavo ancora a lungo e lui, quando ebbe... Ma la vera, andate avanti a leggere, la vera protagonista di questo racconto è Ligea, che voi trovate lì sul punto 5 del repertorio. Ligea entrerà in scena tra qualche pagina. Com'è possibile che il senatore Rosario Lasciura alluda al fatto di aver sentito parlare il greco ionico come lo parlavano i greci di 2500 anni fa? Che mistero nasconde questo personaggio? È un mistero orsico. E fare delle rivelazioni rovinerebbe la sorpresa. Scoprite voi questo mistero, leggete questo racconto, è lungo 40 pagine, lo trovate in biblioteca. La casa di Esiodo ad Astra, dove siamo arrivati nella regione della Beozia, che è situata davanti ad una vasta piana formata da campi ben coltivati alle pendici del monte Licona, è una grande casa colonica. Secondo la tradizione contadina, quindi c'è posto per tutti, noi passiamo la notte lì. Qui, la comunità rurale di Astra, secondo l'ospitalità contadina, ci ha preparato una bella cena. Il menù è quello delle battiture, delle vendemmie, delle fienagioni, delle frangiture. Molti di voi avranno assaggiato questi menù, potete anche scriverli. Al centro della tavola c'è già pronto il piatto forte. E che cos'è? Il piatto forte è il tragos, è il caprone, che tutti conoscete, ben condito, ben guarnito, ben arrostito, che poi verrà sostituito con il sus, cioè con il maiale in porchetta. Ora, Erodoto prende la parola, ringrazia il capitano Agenore di Tiro che ci ha portati qui, e ringrazia Esiodo che ci ospita, e poi augura buon appetito a tutti e dice: guardate, ho anch'io, dopo cena, un bel racconto da narrarvi, un bel racconto intriso di cultura orfica. Erodoto vuole celebrare il tragosso idos, il canto del caprone, da cui deriva la parola tragedia, anche perché è stato sollecitato da una frase che suona come un verso poetico del brano che abbiamo letto di Ligea. Abbiamo letto: saranno pericolosi come tutti i doni del mare, che dà la morte insieme all'immortalità. Ma per noi il dopo cena ormai, naturalmente, è il prossimo itinerario. La prossima settimana non vorrete mica perdere l'occasione di ascoltare Erodoto che ci racconta uno dei suoi straordinari racconti allegorici. I racconti allegorici di Erodoto sono tutti intrisi di cultura orfica, tutti impregnati di sapienza poetica. Ci comunica solo un'indiscrezione Erodoto: il protagonista del racconto che vuole narrarci è un poeta, è uno dei più famosi citaredi della poesia lirica orfica. Chi è costui? Ebbene, io non, adesso non me lo ricordo, sono stanco, troppo tardi. Buonanotte. La scuola, finzione vera, paradossale, autenticità, è qui la prossima settimana, forse ci verrà in mente. Arrivederci.
Venditori